cantato nella maniera più alta nelle lettere ai Romani? Questo out-out si fonda su due convinzioni precise. Primo, la tragicità della condizione umana. E sapete in che consiste questa tragicità per Paolo? Nell'impossibilità di fare il bene che noi vorremmo fare. Chi di noi nella sua vita non ha sentito questa ferita, questa fatica? Chi di noi è senza peccato o non ha conosciuto il dolore della tentazione? Ebbene, questo per Paolo è la tragedia d'esistere. L'essere continuamente fasciati dal nulla, dalla ferita della possibilità del male. L'essere perfino attratti da questa possibilità. Però è proprio davanti a questa condizione che out, out, c'è l'altro che ti requisisce e che si dona a te. Questo è per Paolo l'incontro della fede, una resa incondizionata, una gelosia divina. Questa vita nella carne io la vivo, nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati 2:20. Cioè un essere prigionieri del Signore, un lasciarsi catturare da Dio. Ma è veramente un out-out? Tutta la vita di Paolo dimostrerà che le energie straordinarie di quest'uomo, intelligenza, cuore, passione, sono state spese per cantare l'incontro con la grazia. Ecco perché il vero out-out, anche solo per essere affermato, ha bisogno di un et-et, ha bisogno di una ragione che pensi e che si apra all'inquietudine del mistero di Dio. Dall'altra parte, un altro grande napoletano, permettete di dire così, scusate, si è se stessi e si è universali se si è radicati nella propria radice. Tommaso d'Aquino, quel Tommaso che negli ultimi anni della sua vita, venuto a Napoli a fondare lo studio teologico, 1224 nasce l'Universitas, Tommaso viene nel 1273 a fondarvi lo studio teologico, nel pomeriggio predica in San Domenico Maggiore in illo suo vulgare eloquio, dice Guglielmo di Tocco, cioè in dialetto, nel volgare napoletano del tempo. Ebbene, Tommaso è il teologo dell'et et. Il vescovo ha detto una cosa molto bella all'inizio. Tommaso è talmente il teologo dell'et et che lui non dà per scontata la teologia, lui dà per scontata la filosofia. E sapete la Summa Teologica come si apre? Con questa domanda. Utrum preter philosophicas disciplinas aliam doctrinam aberi. Cioè, per Tommaso è scontato che ci sono le discipline filosofiche. Ciò che bisogna mostrare è se c'è spazio per un altro pensiero, per il pensiero dell'altro. E Tommaso vi giunge per la via dell'analogia. E cioè, fermo restando l'abisso che separa Dio e l'uomo, in quanto Dio si è destinato all'uomo, diventa possibile nella creazione e nella redenzione trovare dei freschi legami, direbbe Don Italo, che consentano di parlare di Dio in parole umane senza catturare Dio. Questa è la dottrina dell'analogia, una parola che sta fra due silenzi, il silenzio dell'origine da cui tutto viene, dalla parola del creato e la parola del Verbo incarnato, il silenzio del destino verso cui tutto tende. Ecco, parla di Dio non chi volgarmente pensa di aver spiegato tutto, ma chi si muove sui confini del silenzio, chi evoca e non cattura, chi adora, celebra, danza, loda, testimonia. Questa è l'analogia nel suo senso più profondo, una ragione profondamente religiosa, cioè profondamente capace di coniugare umano e divino senza confonderli. Questa è l'analogia. Un pensiero straordinario di cui noi abbiamo immensamente bisogno oggi come allora. Ma attenzione, anche qui sarebbe stupido pensare che Tommaso ignori l'abisso che separa l'uomo da Dio. L'et et di Tommaso è intriso di out out, capite? Allora, qual è il rapporto fra fede e ragione che si sta delineando? È quello che indicherei, e siamo alla quarta tappa, come un et-et tragico o un out-out drammatico. Cioè un rapporto in cui l'abisso non è varcato, in cui però un ponte viene stabilito. E qui io vi do tre brevissime testimonianze. Una la prendo da Dietrich Bonhoeffer, il testimone di Cristo fra i suoi fratelli che muore in un campo di concentramento nazista. E non la prendo dagli scritti di Bonhoeffer, la prendo dalla morte di Bonhoeffer. Ascoltate come la descrive il medico del campo, Fischer Hülstrung. La mattina di quel giorno, 9 aprile 1945, fra le 5 e le 6, i prigionieri, tra i quali l'ammiraglio Canaris, il generale Oster, il generale Thomas, il consigliere Zack del tribunale del Reich, vennero condotti, cioè quelli che avevano fatto la congiura contro Hitler, vennero condotti fuori dalle celle, vennero lette le condanne del tribunale militare. Attraverso una porta mezza aperta di una stanza della baracca vidi il pastore Bonhoeffer, che prima di smettere gli abiti da prigioniero stava inginocchiato in intima preghiera con il suo Dio. L'abbandono e la certezza di una preghiera che sarebbe stata esaudita in quest'uomo straordinariamente simpatico mi colpì nel più profondo. Presso il luogo stesso dell'esecuzione elevò una breve preghiera e salì con coraggio il patibolo. La morte avvenne dopo pochi secondi. Nella mia attività di medico, da circa 50 anni, non ho quasi mai visto un uomo morire così abbandonato a Dio. Capite? Questo è l'incontro di fede e ragione. Quest'uomo straordinariamente intelligente e simpatico, che mai aveva rinunciato all'uso della sua ragione, usa la sua ragione così profondamente da spingerla all'abbandono supremo, alla remissione incondizionata. Ed è ancora con due voci che vorrei chiudere questa quarta tappa e arrivare alla conclusione. La voce di Italo Mancini nel suo bellissimo frammento su Dio, dove Italo Mancini recupera tutta la serietà dell'out-out e la pone davanti alle presunzioni della ragione moderna e dell'ideologia moderna, De Profundis per la dialettica, e la voce di Sergio Quinzio, questo testimone di Dio nel tempo della sconfitta di Dio. Noi crediamo in Dio non perché Lui ci abbia dimostrato chissà che cosa. Noi crediamo in Dio perché Lui ci ha fatto capire di essersi destinato a noi in un amore che è più forte di tutte le inevidenze. Quinzio fa sua la preghiera dell'ebreo del ghetto di Varsavia. Signore, Tu hai fatto di tutto perché io perdessi la mia fede in Te, ma non ci sei riuscito. Io Ti ho amato, Ti amo e Ti amerò sempre. Noi amiamo Dio non nonostante la sconfitta di Dio, ma proprio perché nella sconfitta di Dio sappiamo che questo Dio, che perdutamente si consegna a noi oggetto del supremo amore. Allora le ragioni della fede non sono sentimentalismo, non sono rinuncia a pensare, ma sono un pensiero, una ragione che sfida se stessa, che supera se stessa, che vive l'arco di fiamma verso un infinito e un eterno che non riuscirà mai a possedere o catturare, ma da cui si lascia attrarre, possedere e catturare. Un altro grande filosofo dei nostri giorni, morto qualche anno fa, Luigi Parison, il maestro per intenderci di Eco, di Givone, di Vattimo e così via, un filosofo che ha inteso tutta la sua vita la filosofia come l'apologia del cristianesimo, diceva nella prefazione alla quarta edizione di Esistenza e Persona, c'è un'unica vera questione filosofica e non religiosa, e questa questione è la croce di Cristo. Come Dio abbia potuto morire per amore dell'uomo, questa è la vera domanda filosofica, quella da far impazzire una ragione presuntuosa e chiusa in se stessa. E arrivo alla conclusione, l'insopprimibile reciprocità. Che cosa in realtà io stasera ho voluto dirvi? In primo luogo che siamo alla fine di un'epoca, la fine del cosiddetto secolo breve, come lo chiama Osborne, il secolo dei totalitarismi, delle guerre, delle ideologie nel loro trionfo e nella loro caduta, alla fine di un secolo che in qualche modo può essere riassunto in tre parole, in tre metafore. La luce, la presunzione dell'illuminismo, delle ideologie, la notte, e cioè la rinuncia a ogni sogno, a ogni speranza, a ogni attesa, il nichilismo debole della postmodernità, l'aurora, la ricerca di un senso perduto. Ecco, La ragione con cui noi oggi parliamo, forse la ragione di tutti noi qui presenti, è una ragione aurorale. Nessuno di noi, se seriamente pensoso, abbraccerà più l'ideologia con la presunzione luminosa e solare degli anni rampanti. Nessuno di noi però, se ha a cuore la ricerca di un senso e di un destino comune, si lascerà vincere dal gelo e dalla solitudine del debolismo nichilista di una certa postmodernità. Siamo tutti cercatori del senso, tutti pellegrini verso una patria, tutti, in fondo, perfino il nostro diavoletto, dei mendicanti del cielo. Abbiamo bisogno, non sentimentalmente, ma strutturalmente, ontologicamente, dell'altro. La vera grande questione filosofica oggi non è più l'identità, ma è l'alterità. E scoprire che c'è un ponte verso l'altro, e che questo ponte che l'altro ha stabilito per noi amandoci, è l'amore, come lo definisce Levinas, l'exode de soi sans retour, l'esodo da sé senza ritorno. Questo è estremamente razionale, questo è l'esercizio filosofico, questo è anche il fondamento dell'etica. E allora è davanti a questo scenario, la luce, la notte, l'aurore, che io penso ad una ragione e ad una fede che si incontrino così. In primo luogo, una fede che sia al tempo stesso mistica, pensosa e responsabile. Una fede mistica. Amici, noi non abbiamo bisogno di credenti mascherati. Noi abbiamo bisogno di credenti che siano perdutamente innamorati di Dio e che non abbiano paura, con umiltà ma con verità, di testimoniarlo. Quando mi invitarono i filosofi spagnoli al loro congresso, in una Spagna ipersecolarizzata, pochi paesi hanno conosciuto una secolarizzazione più violenta e rapida, alla domanda perché mi avessero invitato, essendo loro al 95% non credenti dichiarati, la risposta fu questa di un nostro comune amico, Eugenio Trias. Disse: in Spagna abbiamo ucciso il padre, dovevamo farlo per sopravvivere, cioè abbiamo ucciso Dio, la teologia. Come sempre succede, ora ne abbiamo un'enorme nostalgia. Ti abbiamo invitato perché tu sei un teologo che parla di Dio. Capite? Ecco, una fede mistica che vive di Dio, che si nutre di Dio, che celebra Dio, ma al tempo stesso una fede pensosa, che non rinuncia a sentire la ferita delle domande vere, a dialogare con l'altro, ad ascoltarne l'insopprimibile sete di luce e di senso. Una fede responsabile, che si faccia carico del dolore del mondo, e costruisca legami veri e semplici di solidarietà, di incontro con tutti, credenti e non credenti. E di quale ragione noi avremo bisogno? Permettete che dica così. Una ragione agonica, agon, lotta. Sapete che l'etimologia di agon è la stessa di agape, amore. Cioè una ragione che non se ne sta tranquilla nei suoi possessi, nei pascoli delle sue presunzioni, ma lotta con l'altro, soffre la vera domanda, la domanda su Dio. Una ragione esodale, cioè che esca sempre da sé, che si muova verso l'altro, una ragione essa stessa, responsabile verso il dolore del mondo. Quando quella fede, mistica, pensosa, responsabile, e questa ragione, agonica, esodale, eticamente impegnata, si conosceranno, non potranno non incontrarsi e non cercare insieme. Il loro incontro sarà in fondo un raccogliere la sfida di Dio. Non solo la sfida su Dio, ma la sfida insopprimibile, che Lui è e resta per tutti, credenti e non credenti, prima, durante e dopo l'incontro con Lui, nel tempo di questa vita mortale, fino all'incontro senza veli della patria che la fede confessa, che la ragione misteriosamente non cessa di anelare. Grazie.
Allora, Il diavoletto deve constatare che Forte ha parlato per 50 minuti e quindi sarà, il diavolo chiede sempre il rispetto dei patti, come tu sai, quindi sarai penalizzato di qualche minuto nella replica. Adesso diamo la parola al professor Vitiello.
Si piega, voglio evitare di rompere. Ma io certamente parlerò molto meno di 50 minuti, quindi non c'è bisogno di dare nessuna penalità alla... No, non sono io che lo perdono la situazione, la cosa, insomma. Ecco, io vorrei ripercorrere, ma in altra maniera e con alcune differenze che saranno alcune di sostanza, alcune soltanto, come dire, alcune saranno soltanto marginali, diciamo di attributo piuttosto che di sostanza, le cose che ha detto Bruno Forte. E innanzitutto vorrei dire questo, e questo forse è una differenza relativa. In verità non mi preoccupa tanto oggi la negazione di Dio, perché è un'esperienza sufficientemente consumata. Quello che oggi mi preoccupa maggiormente e non soltanto come fenomeno di pubblicità, di moda o cose del genere, quello che mi preoccupa maggiormente è l'affermazione di Dio. Perché viene fatta in una forma assolutamente incongrua, cioè senza chiedersi quali sono le condizioni di possibilità per parlare di Dio. Che cosa significa parlare di Dio? E già qui vorrei fermarmi ad una considerazione puramente lessicale. Se uno pone la domanda, come è stata posta in una pubblicazione che aveva forse soltanto un articolo buono, non perché dell'amico Forte, ma in una pubblicazione che certo io non ho apprezzato, quella di un annuario filosofico o pseudo-filosofico, Micromegas, quel fascicolo intitolato Dio c'è, beh, già la domanda è sbagliata. C'è un bicchiere, c'è un tavolo, c'è un uomo, c'è la casa, al limite c'è il mondo, ma Dio non c'è. Dio non è una cosa per cui possiamo dire che c'è. Se vogliamo rispettare minimamente l'alterità di Dio, dobbiamo cominciare a chiederci in che modo possiamo parlare di Dio. Quando Sua Eccellenza il Vescovo ci ha ricordato giustamente che Dio è mistero, allora ci dobbiamo interrogare, come del resto Bruno Forte fa e in pagina notevole nella conclusione del libro, che cosa significa mistero. Queste sono le domande che ci dobbiamo porre. E in verità l'affermazione, se ricordo bene quello che tu hai detto del Certosino, Dio che è nulla, che è niente, eccetera, me la trovo sufficientemente invecchiata. Perché del Dio nulla, del Dio che si ritira per dare spazio al mondo, non c'è soltanto un'antica tradizione di matrice gnostico-ebraica, ma è un'affermazione che troviamo, per esempio, in Hegel. È Hegel che parla del venerdì santo speculativo, cioè della morte di Dio, perché il mondo sia. Dove la morte di Dio è la realizzazione di Dio. Ed Hegel, profondo conoscitore di teologia medievale, sapeva bene che Dio si realizza nelle opere. Il senso kenotico del cristianesimo è per l'appunto, tra l'altro, anche questo. E la sua radice, voglio dire, la radice non solo della teologia trinitaria di Hegel, ma direi delle basi della sua logica, si ritrovano tutte, dico tutte, in Agostino. Basta leggere il De Trinitate, solo che in Agostino c'è anche parecchio di più, che in Hegel viene messo da parte. Ma anche se prendiamo espressioni che all'apparenza sembrano blasfeme, come per esempio quella di Baudelaire, dico di Baudelaire, che per affermare la superiorità dell'amore di Dio parlava della prostituzione, avete sentito bene, prostituzione, della prostituzione come sommo atto di amore, perché nella prostituzione c'è un concedersi totale. Ecco, anche queste forme, soltanto all'apparenza blasfeme, rivelano che quel senso della negazione di Dio ha un profondo senso religioso, di un Dio che si trasmette completamente. Dove veramente muore Dio? Ma Dio muore ad Auschwitz, e nella poesia di Auschwitz, nella poesia di Ceylan, laddove viene affermata per l'appunto il nullismo radicale, quel nullismo radicale dove il cielo stesso diventa abisso, dove il cielo stesso diventa soltanto la tomba che raccoglie il fumo degli uomini, gli uomini ridotti a fumo. Lì veramente Dio è morto. Ecco, ed allora, per riprendere questa esperienza di Dio, ma per riprenderla in senso forte, per riprendere il senso in cui, dopo questa esperienza della poesia di Ceylan, che è espressione di quello che è avvenuto nell'Europa cristiana, ecco, per comprendere questo dobbiamo ripensare, e ripensare in fondo come il rapporto di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio, così dobbiamo ripensare in senso radicale l'esperienza del cristianesimo. Che cosa significa cristianesimo? E che cosa significa pensiero trinitario? Queste sono le domande che noi dobbiamo porci, e porci in maniera radicale. E dobbiamo anche aver presente che da quella pretesa di impossessarsi di Dio, ecco perché dicevo è l'affermazione di Dio che mi preoccupa, da quella pretesa di impossessarsi di Dio, da quella pretesa di poter noi uomini parlare di Dio, è venuto poi quel fenomeno ultimo che abbiamo denunziato nel cuore dell'Europa cristiana, nella civilissima Germania, ecco, per comprendere come è avvenuto questo, come è potuta avvenire questa barbarie. Troppo facile dire la follia. Bisogna vedere se questa follia non si trova radicata in quella determinata cultura, in quella cultura che si è impadronita di Dio. Ecco, ed allora dobbiamo vedere in che modo quell'esperienza dell'impossessamento di Dio, tutto è, tranne che esperienza cristiana. Ed allora quello che mi preoccupa maggiormente nel rapporto tra Dio e uomo, uomo e Dio, in questo rapporto che non è una ripetizione, quando dico rapporto tra Dio e uomo e Dio, non voglio retoricamente insistere su una relazione, sono due e diverse relazioni che vanno mantenute distinte, vanno mantenute anche più che distinte. Allora quello che mi preoccupa è proprio la conciliazione, la riduzione dell'out-out all'et-et. E bisogna anche tener presente che qualsiasi riduzione dell'et-et all'out-out, cioè un'affermazione radicale di distanza, è anche questo un impossessamento di Dio. Se di Dio facciamo un altro, e come altro lo contrapponiamo, semplicemente lo contrapponiamo alla nostra finitezza, beh, da questo punto di vista noi ci siamo di nuovo impossessati di Dio. e ci siamo impossessati di Dio perché lo abbiamo fatto altro rispetto ad altro. Abbiamo contrapposto due identità. Ed allora mi trovo perfettamente d'accordo con Bruno Forte nella impostazione del problema, out, out e et, et, ma tenuti distinti. Tenuti distinti, ma questo non lo diciamo noi. Questo è nelle parole evangeliche. Matteo 5, 34 e seguenti, dice di Dio come accoglienza totale. Comportatevi come il Padre nostro dei cieli, il quale fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa splendere il sole sui buoni e sugli empi. Accoglienza totale. Accoglienza totale che la parte presa da Hegel è portata a compimento, a realizzazione compiuta. In Hegel, nella filosofia della storia, nella filosofia della religione di Hegel, vi è per l'appunto l'affermazione che noi dobbiamo approvare Cartagine come Roma, dobbiamo approvare Socrate come la cicuta, dobbiamo approvare Gesù come il Sinedrio. L'accoglienza totale. Ed anzi Hegel ritiene che la sua filosofia è il compimento della religione cristiana, non per ridurre tutto nelle formule che lui usava da gran signore della filosofia, ma che noi ci permettiamo, come dire, di svolgere. Hegel vuole non solo redimere il peccatore. Hegel si pone un problema che è al di là di questo. Hegel vuole redimere il peccato ed il peccato come tale. E questo è certamente profondamente cristiano. Ma è soltanto una parte, è soltanto un'anima del cristianesimo, perché non è tutto il cristianesimo. Anzi, è soltanto una metà del cristianesimo. Attenzione. L'altra metà è rappresentata sempre dalle parole che leggiamo in Matteo: non sono venuto a portare la pace, ma sono venuto a portare la spada, a dividere. La figlia dalla madre, il figlio dal padre, la sposa dalla suocera, perché i vostri nemici sono coloro che abitano nella vostra casa, oikiakoi. Coloro che abitano nel vostro stesso luogo, coloro che sono a voi prossimi. Ecco, allora qual è il senso di tutto questo? E attenzione, vi è tutta un'interpretazione di questo luogo profondo e sconvolgente, particolarmente inquietante, ma poi ne troveremo un altro ancora più elevato di questo, di questa inquietudine profonda del cristianesimo. Ma vi è tutta un'interpretazione di questo. Un autore caro a Italo Mancini, Dostoevskij, su questo si è particolarmente soffermato. L'idiota che cosa rappresenta? L'idiota. Il termine è preso dal greco. Idiotes significa il separato, l'isolato. Idiota è colui il quale non è capace di vivere nel mondo. Ma perché non è capace di vivere nel mondo? Perché il suo amore per il mondo, ricordate il racconto di Dostoevskij, perché il suo amore per il mondo è così profondo, guardate che lui piange e si abbraccia a Rakocin, che ha ucciso la donna che lui amava e che lui aveva ceduto a Rakocin stesso, all'altro amante, piange non del pentimento dell'uccisore, ma della sofferenza dell'omicidio. Ecco, l'idiota è colui il quale è separato dal mondo perché il suo amore per il mondo si possa realizzare, perché non ama il mondo dell'amore del mondo, ma ama il mondo in un amore diverso. Bene, anche questa altissima esperienza cristiana di Dostoevskij non è adeguata a quello che dice Matteo, perché attenzione, la separazione del principe Mishkin, la separazione dell'idiota avviene prima dell'amore, una separazione per amare, la spada che viene prima dell'accoglienza totale. E mentre invece Gesù parla altre parole, parla prima dell'accoglienza totale e poi della spada. Come mettere insieme queste cose? Come mettere insieme l'amore totale e poi quell'amore che separa? Come mettere insieme questo amore che non conosce odio, questo amore del Padre che perdono di tutto, questo amore che addirittura negazione, redenzione non del peccatore, ma redenzione del peccato, come metterlo d'accordo con la spada che separa, che taglia, che esclude? Come mettere d'accordo questo amore che non ha contrasto con l'amore che odia l'odio, con l'amore imperfetto, con l'amore totalmente umano? Non è l'unica esperienza del cristianesimo. Ora, cristianesimo è questo. Cristianesimo è questa tragedia dell'esperienza religiosa, questo senso dell'alterità dell'altro. Tutto il resto, come dire, è bontà umana, troppo umana, è umanesimo, sarà umanesimo anche radicale, ma tutto è, credo, tranne che esperienza religiosa, tranne che esperienza cristiana. Ecco, come mettere d'accordo questo? Che guardate, non è soltanto l'esperienza che viene detta da Gesù ad altri, non è soltanto il discorso che Gesù fa, ma è anche l'esperienza di Gesù. Quale esperienza di Gesù? Nel Getsemani per 3 volte prega il Padre e per 3 volte è lui che si dice triste sino alla morte, per 3 volte prostrato a terra prega il Padre, non sicut ego volo, sed sicut tu. Bene, queste parole, dopo queste parole, qual è l'incontro sulla croce? L'incontro sulla croce è il grido dell'ora nona, è l'abbandono. Il Padre si rivela, guardate che non sicut ego volo, sed sicut tu, è veramente la seconda kenosi del Figlio. Il Figlio che si spoglia totalmente della propria volontà, che fa sua la volontà del Padre. Bene, dopo questo il Padre si rivela nella forma dell'abbandono. Attenzione, ho detto si rivela nella forma dell'abbandono. Ecco, questa è l'esperienza dura e forte del cristianesimo. Il senso di questa alterità, e qui dico alterità radicale, perché alterità radicale? La dico alterità radicale perché Dio è altro anche nei confronti della sua alterità. Dio è tanto altro da poter superare la sua alterità. Dio è così Signore, domine, esse. Signore, lo invoca così Anselmo, Dio è così Signore da essere Signore anche della sua Signoria, Signore da abbandonare la sua Signoria, Signore da portarsi all'altro, Signore da farsi altro. E questa è l'esperienza cristiana. Questa è l'esperienza cristiana che a questo punto non insisterei troppo sul tema schellinghiano, certo, fascinoso e affascinante dell'uscir da sé come dell'uscir dalla ragione, eccetera, il movimento estatico che è quasi un portarsi fuor di sé e una capacità quindi di in qualche modo indiarsi o di approssimarsi a Dio, ancora umano, troppo umano. Agostino parla altre parole. Agostino dice: et si mutabilem te in veneris trascende et te ipsum. Entra in te stesso per trascendere te stesso. Entra, non uscir fuori, entrare. Perché? Perché forse proprio l'alterità di Dio, tanto altro da essere anche altro dall'alterità, anche altro da se medesimo, tanto da portarsi all'uomo, ebbene, questo significa evidentemente che è nelle radici stesse dell'umano che si incontra Dio. Ed allora per essere non umani troppo umani, ma per essere umani sino in fondo, senza disconoscere la propria finitezza, questo significa rivalutare tutto quello che non a caso nella filosofia moderna, nella filosofia che parte da Cartesio, nella filosofia che poi si è impadronita di Dio, è stata una liberazione da che cosa? Liberazione dal corpo. Perché quell'interiore eredi di Agostino ha significato soltanto portarsi nell'interiorità della coscienza, nell'interiorità del sapere, nell'interiorità dello spirito. Ma Dio è più profondo dello spirito. Se vogliamo parlare di mistero, il mistero significa che Dio può essere, non si dice che è, può essere anche nella mia carne, nella mia animalità. Devo rispettare il mio corpo perché non soltanto la mia mente è sede di Dio, può essere sede di Dio anche il mio corpo. Ecco, qui c'è un senso del naturale, del corporeo, dell'animale. Ora sono tutte dimensioni che noi nel moderno abbiamo perduto. Perché vi è una sessualità così facilmente distribuita? Perché non vi è più timore dell'esperienza sessuale? Perché questa è diventata, come dire, una cosa la più comune possibile, una fruizione del proprio corpo assolutamente indipendente. Ecco che il rapporto Dio-uomo deve essere il rapporto Dio-uomo, la possibilità che sia Dio nella carne stessa, il riconoscimento della propria finitudine deve, perché questo si tratta, del riconoscimento della propria finitudine. Non è che noi non ci dobbiamo impadronire di Dio, è che noi non ci dobbiamo impadronire di noi stessi, non siamo signori di noi stessi. Se vogliamo veramente riconoscere la nostra finitudine deve essere radicalmente portata anche nella tutela del nostro corpo, nella tutela proprio, perché il corpo non ci appartiene, nulla ci appartiene. Ecco, questo è un senso profondo che si deve manifestare anche nel gesto, nell'atto. Le parole significano molto di più. Quello che mi dà fastidio degli incontri interreligiosi, Bruno, non ti dispiacere, è proprio il fatto che ci si siede davanti ad un tavolo e, come adesso si parla di filosofia, si pretende di parlare di Dio. Ora, non si parla di Dio, perché Dio è oltre i significanti delle nostre parole, è semmai quello che agita il suono delle nostre parole, quello che agita la corporeità delle nostre parole. Ed allora, intanto posso riconoscere autonomia e valore ad un'esperienza totalmente altra dalla mia, perché io non riconosco nel contenuto di quello che dico il valore di verità religiosa, ma nel fatto che io mi incontro con un altro in quanto entrambi abbiamo un'esperienza finita, limitata, qui significa non vera, dell'esperienza dell'altro, perché noi patiamo l'altro, è in questo patire l'altro che noi possiamo avere un rapporto con l'altro, perché il mio patimento, la mia sofferenza è degna d'essere rispettata quale che sia la mia formulazione. Perché quello che conta non è la mia formulazione, ma il modo vero di patire. Quando Gesù dice che parla in parabole, questo significa, aperiam os meum in parabolis, questo significa, il parlare in parabole non è il parlare soltanto a coloro che mi intendono, perché altrimenti il cristianesimo non sarebbe un messaggio universale. Significa che la parola di Gesù è una parabola perché nel suo significato allude soltanto, attenzione, la parola di Gesù come verbo, quel medesimo verbo che enarche en o logos, è vero? Che in principio è parola, e questa parola non esaurisce nel suo significato Dio. È qui che noi recuperiamo il senso del mistero. Attenzione, quando parliamo del mistero, noi siamo tutt'al più disposti a riconoscere che la nostra parola umana è finita e che Dio, in quanto Dio, è oltre il significato della parola e quindi Dio, che conosce pienamente se stesso, è per noi mistero. No, dobbiamo rovesciare il problema, dobbiamo dire che Dio è mistero a se stesso perché il mistero è più profondo della conoscenza. Guardate che è il primato del conoscere, noi stiamo attribuendo a Dio quello che è una qualità tipicamente umana, il pensiero. Ma attenzione, Anselmo, che due volte almeno Bruno cita, Anselmo non dice soltanto domine es, maius quam cogitari potest, ma anche quidam maius quam cogitari potest, cioè sei più di quanto il pensiero possa, il pensiero, non il pensiero umano, il pensiero, il senso del mistero è questo. Perché? Perché considerare il mistero qualcosa di inferiore rispetto alla conoscenza? Ed allora giustamente veniva ricordato da Bruno Forte, che citava in questo ci ritroviamo tutti e tre parimenti, che il pensiero trinitario è il vero pensiero, come dire, che scuote dalle fondamenta l'intera tradizione occidentale, e non solo la tradizione occidentale, perché nel pensiero trinitario, che Hegel leggeva soltanto, come dire, tagliandolo, Il pensiero trinitario non è soltanto la rivelazione totale del Padre, o come meglio dice Agostino, della Trinità nel Figlio. Il Figlio è soltanto l'icona della Trinità, ma la Trinità è più del Figlio, anche se è il Figlio, è questo che dobbiamo intendere. Il mistero, il Padre è totalmente il mistero, il Padre è la figura del mistero che si rivela come mistero, mantenendosi come mistero. Altrimenti non si intende l'identità differenza all'interno della Trinità. Ed allora, perché questo discorso non sia soltanto un discorso astratto, ma poi giunga anche a determinate conclusioni che riguardano il nostro comportamento, io vorrei riassumere questa riflessione che ho fatto con voi ad alta voce nella forma di che cosa dell'esperienza del cristianesimo. Ecco, che cos'è l'esperienza del cristianesimo? Ovviamente quando parlo dell'esperienza del cristianesimo dico la mia esperienza del cristianesimo. Mancherei totalmente al senso della finitudine umana che è radicata nel cristianesimo se parlassi della esperienza del cristianesimo mia come dell'esperienza universale del cristianesimo. Vi sono, è il caso di dire, per grazia di Dio, tante esperienze di cristianesimo, e il cristianesimo si manifesta proprio in questa determinata forma, e lo dirò alla fine perché anche questo è detto, ed è detto da Gesù con parole che non dobbiamo dimenticare. Perché allora, se sino ad ora abbiamo parlato del rapporto di Dio all'uomo, di questo rapporto che ci impedisce di essere, questo rapporto che ci impone di parlare non soltanto del Deus absconditus, ma corrispondentemente dell'ego absconditus, noi non sappiamo dove iniziamo. Noi non sappiamo qual è la nostra, come dire, il momento in cui noi siamo diversi e della differenza. E per cui, evidentemente, davvero la fede è una grazia. E non è neppure imputabile a chi non ha fede di non averla. Ma questo porterebbe tanto lontano, bisognerebbe poi cambiare i termini della questione. Si parla troppo di libertà, e si parla troppo poco di servitù, troppo poco di servitù. E guardate che anche quando il pensiero occidentale nei suoi massimi livelli ha parlato di libertà consapevolmente, voglio dire con Kant, è pienamente cosciente che la nostra libertà si radica in una profonda servitù, perché noi non siamo liberi di essere liberi. E quando con Kant libertà significa libertà morale, noi non siamo liberi di scegliere tra essere puramente esseri sensibili o esseri morali. Questo non ci è dato. Su quale base sceglieremo? Vedete che questo apre un problema enorme sulla responsabilità umana, ma in ogni caso è quello che si radica nell'ego absconditus. Ma allora se questo ha qualche questo che ho detto ha una qualche credibilità, può essere in qualche modo sostenuto, allora dobbiamo, e questo riguarda il nostro rapporto a Dio, il nostro rapporto alla dipendenza, allora ci dobbiamo anche chiedere